Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siete all'ascolto di Latinoamericando, che va avanti diretta ogni giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10, oppure in replica ogni lunedì dalle ore 16.25. Oggi siamo arrivati alla puntata 899 di Latinoamericando. Che numero! Siamo molto contenti di arrivare a queste cifre, che l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa, assunimento di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Oggi siamo al 2 novembre, possiamo dire che una delle notizie che ha accomunato tutta l'America Latina o una buona parte di essa è proprio la reazione che hanno avuto tanti paesi per quanto riguarda il Medio Oriente. La dice lunga questo di quanto globale è il mondo che abitiamo. Mi sto riferendo ai casi della Colombia, di cui ne avevo già parlato, approfondito anche. È molto interessante quello che è successo con l'intelligence israeliana in Colombia. Se qualcuno lo ha perso, mi raccomando, lo può recuperare questa trasmissione, perché Carlos Gutierrez, un ricercatore colombiano, ci ha raccontato un po' di come viene questa decisione da parte del governo di Gustavo Petro di criticare così fortemente il governo israeliano, di usare una parola tutt'altro che scontata per un capo di Stato come lo è genocidio, naturalmente nei confronti del popolo palestinese. E poi ci siamo occupati, anche senza approfondire, il discorso di come ha reagito pure Lula, è un altro capo di Stato che ha usato la parola genocidio. Naturalmente che qua in Italia ce la sogniamo di vedere queste parole scritte sui quotidiani, però comunque noi nel nostro piccolo diamo conto. Bisogna aggiungere però, e per questo ci concentriamo più su questo tema, e che oltre la Colombia e il Brasile c'è il caso di Cile, di Gabriel Boric, il caso di Bolivia, e quest'ultimo caso è il più, per così dire, importante, perché ha preso una decisione forse la più forte dal punto di vista diplomatico, come è il ritiro di un ambasciatore. È quello che ha fatto il governo di Luis Arce nei confronti di Israele. E poi hanno chiamato l'ambasciatore, che in diplomazia è il passo previo al ritiro. Stavo parlando di Boric, che ha preso questa forte decisione. Non è una decisione che sorprende. All'ultima assemblea delle Nazioni Unite il giovane presidente cileno ha già criticato molto duramente l'atteggiamento di Israele nei confronti della Palestina. Questo è successo prima dell'attacco terroristico che ha cambiato tutto, come quello del 7 ottobre. Lo ha detto nel corso dell'assemblea delle Nazioni Unite. Quindi sarebbe incoerente che dopo un discorso così forte, così chiaro da parte di Boric, adesso rimanesse indifferente per quanto riguarda l'atteggiamento di Israele. Non è un caso il caso cileno, perché va ricordato che il Cile è uno dei paesi latinoamericani con una maggior presenza di palestini. In effetti c'è un club abbastanza importante di calcio che si chiama Palestino. Quello che ci concentreremo oggi sulle diverse reazioni del perché alcuni paesi hanno preso questa decisione, altri invece si sono mantenuti più cauti, come per esempio il caso dell'Argentina, dove c'è una importantissima comunità ebraica. Analizzeremo questo fenomeno, ma anche proveremo a parlare di un libro che è in procinto di uscire, fra un paio di settimane soltanto uscirà nelle librerie, che parla proprio sull'America Latina da un'angolazione diversa da parte di un giornalista che intervisteremo, che ha fatto tante interviste importanti, direi, nel corso della sua lunga carriera. Vi dico un paio di nomi soltanto: Ignacio Lula da Silva e José Pepe Mujica, e anche Hugo Chávez è intervistato. Musicalmente oggi siamo accompagnati da un cantante che viene negli Stati Uniti, però che è nato in Repubblica Dominicana. Mi sto riferendo a Raúl San Miguel, e adesso sentiamo un altro brano.
Voy acostumbrándome y ya no sé por qué a lo que pueda ser, cuánto extraño tu alma. He visto el atardecer pegándome en la piel sin poderte tener y yo pierdo la calma. yo pierdo la calma. Voy a retomar la fe, si es lo que debo hacer, por ti todo lo haré, porque tú me haces falta. No es fácil de lejos querer, no es fácil sostener la vida y la balanza. Y espérame que ahí voy, yo voy a rescatar tu calma. Y ya no habrá dolor, ya no habrá dolor, habrá solo esperar.
Con questa edizione di Latinoamericano, il tema principale che ci occupa oggi è quello che sta succedendo in diversi paesi latinoamericani per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, perché ci sono alcuni paesi che hanno preso alcune posture un po' diverse a quelle che siamo abituati a vedere qui in Europa. Per parlare su questo sono contento di dare il bentornato ad Alfredo Luiso Mossa. Alfredo Luiso Mossa, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera Gustavo e un saluto ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie mille. Alfredo Luiso Mossa è giornalista, lavora per diversi mezzi di informazione, fra cui la Radio Vaticana e anche Radio Popolare. È stato di recente in Argentina, ci siamo occupati noi giovedì scorso. Alfredo, ci sono state diverse reazioni per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, stiamo parlando in particolare del caso del Cile, del caso della Bolivia, del caso della Colombia e anche del Brasile, che sono paesi che si sono pronunciati molto chiaramente per quanto riguarda questo conflitto bellico. Ma possiamo fare un'analisi di questa reazione, Alfredo?
Sì, io il primo commento che posso fare è che la reazione, anche il Venezuela ovviamente ha richiamato l'ambasciatore, il primo commento che si può fare è come fotografare quanto ormai la politica estera di una parte, ovviamente non di tutto il continente, di una parte dell'America Latina sia lontana da ciò che decide il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Cioè, sarebbe stato impensabile in passato che ci fossero delle posizioni così diverse. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione che si è votato qualche giorno fa in Nazioni Unite insieme a Israele, mentre invece tutti questi paesi hanno votato a favore, anche in Europa, perché ad esempio Portogallo, Spagna e Francia hanno votato a favore della risoluzione che chiedeva il cessato il fuoco, mentre l'Italia si è astenuta. Ecco, ma il passo che ha fatto la Bolivia, cioè di sospendere le relazioni diplomatiche, che è un passo molto forte in diplomazia, ma anche quello che ha fatto appunto il Cile e la Colombia, il richiamo agli ambasciatori, che è un gradino prima di interrompere le relazioni, ci fa capire come effettivamente ci sia un'autonomia in politica estera che è conseguente a ciò che si pensa del mondo, che un po' si è visto già col conflitto russo-ucraino, cioè il fatto che non ci sono per i paesi latinoamericani, e lo stanno esprimendo, popoli di serie A e popoli di serie B, cioè non ci sono popoli verso i quali non si deve manifestare solidarietà quando si trova in una situazione terribile come quella che si trova in questo momento i palestinesi di Gaza, non sono di serie B rispetto ad altre situazioni sulle quali si sono già espressi tanti. Cioè, il Cile di Boric ad esempio è fortemente solidale con l'Ucraina che è stata invasa dalla Russia. Quindi questa è una novità. Per altri paesi è più difficile, penso ad esempio all'Argentina, dove tendenzialmente il governo attuale ancora in carica, il governo peronista di Fernandez, avrebbe potuto fare qualcosa del genere, ma per l'Argentina sarebbe molto complicato, se non altro perché è il paese che ospita la quarta collettività ebraica al mondo, e tra l'altro il paese nel quale ci sono stati due attentati degli Hezbollah contro l'ambasciata e contro la mutua ebraica di Buenos Aires, che ha lasciato più di 100 morti. Quindi ecco, al di là del caso argentino, che è molto particolare, che va capito nel suo contesto, nel resto del continente in questo momento, diciamo, c'è una situazione che sta mettendo anche in imbarazzo molti paesi arabi, perché attenzione che paesi arabi che hanno relazioni diplomatiche con Israele, penso ai paesi del Golfo ad esempio, ma lo stesso Egitto, nessuno ha fatto un passo diplomatico come hanno fatto questi paesi latinoamericani, sono molto in imbarazzo anche loro. Quindi ecco, un atto di coraggio che ovviamente non cambia nulla, cioè non è che la rottura di relazioni tra la Bolivia e Israele cambi qualcosa di quello che sta succedendo, ma nel mondo della diplomazia è comunque un segnale forte dell'autonomia che sta acquisendo l'America Latina rispetto a ciò che pensano le potenze di una volta.
Possiamo dire, Alfredo Luis Somoza, che il caso colombiano è stato il primo con Petro che ha usato la parola genocidio, cosa non scontata per un capo di Stato?
Sì, anche questo, perché poi le parole ovviamente hanno un peso, e questa parola che è terribile, perché è lo sterminio mirato di un popolo determinato, quindi non uno sterminio, diciamo, a caso, generalizzato, ma mirato per far sparire una determinata popolazione, appunto come esempio gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Era un genocidio perché era mirato esclusivamente, ma non solo esclusivamente, ma specificamente contro di loro in quanto ebrei. E questo in qualche modo penso che se va avanti questa situazione, purtroppo mi sa che andrà avanti, lo sentiremo dire più spesso, perché quello che sta già avvenendo forse a Gaza, ma che nei prossimi giorni potrebbe praticamente degenerare, e lo sterminio di un popolo, nel senso che al di là dei morti nei bombardamenti o dei morti nelle azioni militari, quando tu togli l'acqua, la luce e non fai entrare più il cibo, stai condannando a morte 2 milioni di persone, delle quali tra l'altro si dimentica spesso di dire che il 42% degli abitanti di Gaza hanno meno di 15 anni. Quindi in nessun modo possono essere colpevoli di quello che ha fatto Hamas, quelle scene terribili del 7 ottobre che abbiamo visto tutti. Un minore di 15 anni non può essere assolutamente responsabile di una roba del genere, ma quando tu fai una politica come quella che sta facendo Israele in questo momento, con una popolazione nella quale quasi metà sono minorenni, ecco, se non è genocidio si comincia a avvicinare abbastanza.
Hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos.
Per tornare al caso dei paesi latinoamericani, perché il Cile, qual è il caso specifico magari anche della Bolivia, perché non lo fanno altri paesi come per esempio l'Uruguay, il Perù o Ecuador e così via? Possiamo specificare la situazione di alcuni paesi latinoamericani che hanno deciso di rompere relazioni diplomatiche o essere molto vicino adesso in America Latina?
Ma io credo che Bolivia lo faccia per motivi ideologici di schieramento, di blocco, quindi penso che non ci siano altri interessi in ballo né relazione particolare con Israele né permanenza né presenza dei palestinesi. Invece è diverso per il Cile e la Colombia. In questi paesi c'è un'importante comunità palestinese, soprattutto in Cile, che è un paese che riconosce l'autorità nazionale palestinese. Ci sono diversi paesi latinoamericani dove ci sono stati tanti migranti palestinesi. Il più famoso di tutti è Nayib Bukele, il presidente del Salvador, che è nipote di palestinesi, ma anche in Brasile, nella triplice frontiera, no? Tra Brasile, Paraguay e Uruguay, soprattutto dal lato paraguayano, c'è una fortissima comunità ad esempio libanesi, ma anche palestinesi, e poi appunto questi paesi. Quindi sono paesi che non hanno grandi rapporti con Israele, ma che invece hanno delle comunità importanti di questo tipo. Poi ovviamente c'è un discorso, come dicevo prima, politico, che prescinde dalla presenza dell'uno o dell'altro, e che riguarda anche, secondo me, dimostrare una loro autonomia, approfittando di un momento nel quale è difficile non dire niente, ma molti ci stanno riuscendo a non dire niente.
Ma per quanto riguarda la presenza di Israele nel continente, quali ci sono gli interessi regionali o economici che Israele nella regione, se ce ne sono, no?
Ce ne sono state nel conflitto centroamericano. Durante il conflitto centroamericano, quindi parliamo degli anni 80, 80, primi anni 90, c'era un sostegno, ad esempio molto evidente nel caso del Guatemala. Ecco, in Guatemala durante la guerra civile hanno avuto i militari, hanno avuto istruttori, hanno avuto armi da Israele, eccetera. Per il resto, a parte il caso argentino, dove ovviamente, perché c'è una grandissima collettività, infatti tra gli ostaggi e i morti, il paese con più morti, il paese straniero con più morti durante l'attacco di Hamas è stata l'Argentina, e credo che ci siano 8-9 ostaggi argentini. Quindi ecco, ovviamente tra Israele e Argentina c'è una lunga storia a partire da quel più di 500.000 di ebrei che vivono lì. Per il resto non ci sono grandi relazioni economiche, anzi, soprattutto dagli anni 2000 in poi, cioè da quando è iniziato il cammino che ha portato all'UNASUR, il rinforzamento del Mercosur e il CELAC, l'America, il Sud America in specifico, guidati dal Brasile, si è molto avvicinato al mondo arabo. Quindi diciamo che se già le relazioni con Israele erano molto relative o molto, diciamo, poche, con l'avvicinamento anche per motivi commerciali, no? del Sud America ai paesi arabi, diciamo che quelle relazioni con Israele si sono ancora di più assottigliate.
Ecco, si può fare una specie di parallelismo fra il rapporto che ha l'America Latina con questo conflitto bellico rispetto a quello che c'è fra la Russia e l'Ucraina?
Diciamo che sul conflitto russo-ucraino l'America Latina è stata abbastanza unanime, tranne due o tre paesi, cioè tranne Cuba, Bolivia e forse Nicaragua, nel senso che quando si è votato alle Nazioni Unite la risoluzione all'inizio del conflitto di condanna dell'invasione, i paesi latinoamericani hanno votato tutti a favore di questa condanna, tranne Cuba, Nicaragua e Bolivia, che hanno votato contro perché loro sono alleati di ferro di Mosca, a prescindere, diciamo. Quindi no, perché in quel momento l'America Latina ha votato insieme agli Stati Uniti, ai paesi dell'Europa, e le Nazioni Unite anche adesso, perché poi in realtà in Nazioni Unite quello che c'è stato una divisione dell'Occidente, nel senso che l'Europa si è divisa su questa risoluzione, mentre gli Stati Uniti votano qualsiasi cosa, non votano qualsiasi cosa non voti Israele. Quindi diciamo che sul conflitto russo-ucraino quello che si è smarcato di più è stato Lula, a parole, nel senso che volendo fare il mediatore, lui a lungo ha cercato di far parte dei mediatori di questo conflitto, cosa che non si è verificata perché non c'è nessuna mediazione al momento, volendo fare il mediatore ha molto spesso perorato non tanto le ragioni di Mosca, ma diciamo che ha tentato di smorzare le responsabilità, perché un mediatore non può ovviamente presentarsi come tale se condanna una delle due parti. Un mediatore deve essere neutrale, è un po' quello che sta facendo Papa Francesco, anche lui invece apertamente sta tentando fare una mediazione. È ovvio che quando tu fai mediatore devi essere equidistante. Quindi in realtà, dicevo, sottigliezze, perché poi la posizione del Brasile è molto simile a quella del Vaticano, ad esempio. Su questa vicenda qua invece no, la distanza è più marcata, perché nessun paese europeo chiamerebbe l'ambasciatore in Israele, perché gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione che condannava quello che succede a Gaza, quindi che questa uscita dei paesi latinoamericani è molto più radicale rispetto a quello che è successo con il conflitto russo-ucraino.
Perché desde Chile hablamos de conflictos en tan lejanos países? Porque nos duele la humanidad entera. Y porque no podemos callar cuando vemos, por ejemplo, la ilegal ocupación y la negación de la posibilidad de un gobierno palestino. El muro que se ha instalado que divide a sus propios ciudadanos. Y reconociendo el derecho de existir de los dos estados, Israel y Palestina, exigimos desde esta tribuna también el respeto al derecho internacional.
Ma secondo te si tratta di ribellione contro le posizioni degli Stati Uniti da parte dei paesi latinoamericani o semplicemente un pensare con la testa propria, per dirla banalmente?
Ma io penso alla seconda, diciamo che non avendo comunità ebraiche interne importanti, non avendo praticamente relazione con gli Stati Uniti né con Israele, è una buona occasione per votare per dei principi in cui si crede, e quindi in realtà è più che altro di politica, è una cosa di politica interna, ecco, dimostrare da che parte si sta rispetto al diritto.
Prima di cambiarti argomento vorrei farti un'ultima domanda su questo tema, perché tu sei appena rientrato dall'Argentina, dicevi, è uno dei due candidati al ballottaggio del 19 novembre, cioè Javier Milei, ha dichiarato sempre molto vicinanza verso Israele, verso l'ebraismo, infatti ha l'intenzione di diventare ebraico. Ecco, qual è la situazione di uno dei candidati per quanto riguarda il rapporto con Israele, Alfredo?
Parlare seriamente di Javier Milei è difficile, perché è un personaggio che è difficile prendere sul serio, nel senso che io mi sono fatto l'idea, sono stato anche in una conferenza stampa, nel senso l'ho visto anche di persona, l'ho ascoltato di persona, è una persona anzitutto che ha dei gravi disturbi psichici, quindi questo è il primo dato di fatto, per carità, è colpa sua, ma non a caso in campagna elettorale Sergio Massa, è candidato per l'Unione, aveva chiesto un certificato di buona salute mentale, perché c'è il sospetto, io credo più che fondato, che abbia questo tipo di problemi. E quindi nella natura del personaggio, che è un personaggio nato in televisione, c'è un mix tra Sgarbi e Grillo, un personaggio televisivo, di quelli che insultano, soprattutto di quelli che sparano delle cose che poi magari il giorno dopo smentiscono, dicono il contrario. Ecco, nella sua, diciamo, girandola di idee, di cose, c'è questo dato curioso, perché lui non è ebreo, questo dato curioso della sua vicinanza all'ebraismo attraverso l'amicizia con un rabbino, perché poi nasce da qui la storia. Lui è molto amico di un rabbino che secondo lui è suo padre spirituale, per questo che ha detto che gli piacerebbe diventare ebreo, cioè tutte cose che sono poi ovviamente da prendere sempre con le pinze, ma non mi sembra ci siano stati particolari dichiarazioni in merito, perché la campagna è incombente, stanno già lavorando ovviamente dal giorno dopo il primo turno e praticamente non c'è spazio per la politica estera, però al di là di loro, nemmeno l'Argentina attraverso il suo ministro degli esteri o il presidente Fernandez ha aperto bocca su questo tema qua, hanno votato a favore della risoluzione a loro, punto e basta, perché è un tema scottante, cioè non dimentichiamo che c'è una causa per l'insabbiamento dell'attentato contro l'AMIA, che era la mutua degli ebrei, che coinvolge elementi del peronismo, e poi soprattutto un altro processo che riguarda le connivenza con settori di Hezbollah e dell'Iran. Quindi è un tema tabù per tanti temi in Argentina, e non ci sono da nessuna parte dichiarazioni ufficiali, nemmeno i candidati affrontano questi argomenti.
Hasta que me olvides voy a intentarlo. Ahora que me seque tus labios por dentro y por fuera. Ahora quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo.
Hasta que me olvides, hasta que me olvides.
Para quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre hasta que me olvides,
hasta que me olvides.
Y me rompen mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Alfredo Luis Somoza sta rispondendo alle nostre domande. Alfredo, io ti cambio di tema perché siamo in procinto dell'uscita di un libro che si chiama Mezzo secolo di America Latina dal golpe alla moneda 1973, ricordo io, al nuovo ordine globale. Tu sei l'autore, c'è la prefazione di una grande giornalista esperta in regione come Lucia Capuzzi, Rosenberg Schaller, non so se l'ho pronunciato bene.
Sì, Rosenberg Schaller, sì.
Ok, grazie. Possiamo raccontare agli ascoltatori di cosa si tratta questo libro, che è pieno di interviste che tu hai fatto nel corso degli anni a personaggi molto conosciuti della regione, no? Prego.
Sì. Guarda, è un po' un libro che, al quale ci ho pensato molto, perché in qualche modo, diciamo, che va a chiudere la mia carriera di, non di mezzo secolo, ma di 40 anni abbondanti che, in cui mi occupo America Latina, periodo nel quale ho raccolto tantissime interviste, molte delle quali purtroppo le ho perse perché erano registrate in cassette che poi a un certo punto sono smagnetizzate o roba del genere. Sono comunque riuscito a recuperare buona parte del materiale che mi interessava, e quindi, oltre all'analisi, certamente io non ho la pretesa di raccontare 50 anni d'America Latina, ma ho scelto i temi che mi sembravano più interessanti, soprattutto la storicizzazione, cioè i grandi periodi dal 73 a oggi, quindi il periodo delle dittature, il periodo del ritorno alla democrazia, il periodo dei neoliberisti, il periodo delle sinistre che per la prima volta arrivano al governo e quello che stiamo vivendo oggi, e poi tanti temi come quello del boom del narcotraffico. Se noi pensiamo 50 anni fa era un tema che praticamente non esisteva in America Latina, anche la cultura, no? Cioè, il boom del reggaeton e della cumbia, come è cambiata la cultura, ma anche come è cambiata la città, le città, con la nascita dei quartieri chiusi, dei country, e poi appunto anche l'analisi dell'oggi rispetto ai grandi temi della globalizzazione in America Latina, come l'estrattivismo minerario, il tema dell'Amazzonia, il tema dell'agricoltura. Il tutto farcito, cioè ogni capitolo ha un'intervista, sono 11 interviste che ho raccolto in questi anni a delle persone, in alcuni casi le avevo fatte quando non li conosceva nessuno, cioè Rigoberta Menchú, la dirigente indigena guatemalteca, l'intervista è precedente a quando ha vinto il premio Nobel per la pace, lui l'ha vinto nel 92, io l'ho incontrata prima, Edoardo Galeano, intervista di tanto tempo fa. E poi invece lo scrittore uruguaiano, ma poi anche interviste a politici di quel periodo, cioè sia Raul Alfonsín che Carlos Menem, cioè il presidente del ritorno alla democrazia in Argentina e quello che invece ha introdotto le grandi riforme neoliberiste in Argentina, e poi ancora Lula ai tempi del Forum Sociale di Porto Alegre, al quale io partecipai alle tre prime edizioni, José Mujica, Pepe Mujica, presidente dell'Uruguay, che ho avuto l'occasione due volte di incontrarlo. Ecco, quindi Rubén Blades, che per me è stato un mito, musicista panamense, anche attore di Hollywood, che è stato un po' l'inventore della salsa. Ecco, ci sono queste persone, questi personaggi, anzi personaggi, che raccontano pezzi di quella storia, perché sono interviste, quella più vecchia dell'89, quindi sono interviste sparse in più di 30 anni, e quindi ecco, un libro che penso che per chi conosce poco o conosce male può essere una buona guida su, diciamo, per capire cosa è successo in questi decenni, non tanto perché lo dica io, ma anche leggendo quello che hanno avuto da dire dei nomi che sono entrati nella storia. C'è anche Hugo Chavez, c'è dei nomi che sono entrati nella storia dell'America Latina.
Sto vedendo che alcuni sono vivi ancora, dei tuoi intervistati.
Sì.
Il primo capitolo è dedicato all'intervista che lei ha fatto a Pepe Mujica, che ancora
sì,
oggi molto attivo sì, politicamente, anche se da tanti anni che ha lasciato la presidenza dell'Uruguay.
Sì, esatto, sì. E poi dimenticavo un'altra intervista che ci tengo molto, che quella di Florencia Chévez, che è una giornalista argentina, che è stata la fondatrice di Non Una di Meno, cioè la rete internazionale, quindi c'è tutto il tema dei femminismi in America Latina e delle lotte. La parola femminicidio nasce dalla esperienza drammatica di Ciudad Juárez in Messico, no? Quindi ecco, sì, diverse di queste persone sono vive, tanti altri no, invece forse sono di più morti dei vivi, comunque stiamo parlando di un periodo molto abbastanza lungo, appunto mezzo secolo.
All'inizio del libro si trovano delle mappe in cui ci sono diversi dati molto interessanti. Una di queste mappe va dedicato all'interruzione della gravidanza, c'è una mappa sui paesi dove si permette l'interruzione della gravidanza, dove è assolutamente vietato, dove è permesso soltanto in caso di rischio per la madre. Credo che anche questo va tenuto presente.
Sì, beh certo, in alcuni paesi dell'America Latina, soprattutto in Centro America, è un reato penale, quindi non soltanto è vietato, ma va in galera la donna che lo fa clandestinamente.
Infatti, questi... il tuo libro scritto El Salvador, Belize e Honduras sono dei paesi...
Esatto. Io su questo tema, che è così importante in generale, quello delle donne, le violenze delle donne, tutto il tema di interruzione di gravidanza, le lotte femministe, infatti sono due le intervistate, una Florencia Echeves che citavo prima, che è la fondatrice di Ni Una Meno, Non Una di Meno, che è presente anche da noi in Italia, e l'altra è Mariela Castro, la figlia di Raul Castro, che è stata forse l'ultima intervista, perché l'ho fatta l'anno scorso, che è stata qui in Italia, a Milano, intervistata per Radio Popolare, che è la presidente dell'Istituto della Salute Familiare, diciamo, a Cuba, ma come deputata cubana è stata la promotrice durante il cambio della Costituzione cubana, che è stata approvata 2 anni fa, cioè la riforma costituzionale, che ha introdotto la totale parità di genere, non soltanto tra uomo e donna, che quello c'era già, ma ha eliminato qualsiasi tipo di discriminazione rispetto a tutto il mondo LGBTQ. Quindi ecco, ci sono due voci femminili su questo tema, è un tema centrale, anche perché io sono dell'idea che negli ultimi 20 anni soprattutto i due movimenti sociali più interessanti e più politicamente che hanno inciso di più politicamente sono stati, da un lato, i difensori della terra, cioè tutti quelli che si sono battuti e si battono contro la distruzione dell'ambiente in America Latina, contro le grandi dighe, contro l'agricoltura transgenica e l'estrattivismo minerario, e non a caso sono le vittime, gli assassini politici, la prima categoria è proprio questa qua, i difensori della terra, e la seconda i movimenti femministi, che hanno cominciato con la difesa, l'autodifesa, perché li stavano ammazzando, e quindi tutta la lotta che nasce proprio in Messico, a Ciudad Juárez, contro questi omicidi che non sono mai chiariti, ma per poi cominciare a incidere sempre di più nell'agenda dei paesi e arrivare ai cambiamenti. L'Argentina, ad esempio, da 4 anni che ha approvato la legge sull'aborto gratuito e pubblico, dopo una lotta che è stata voluta e portata avanti dalle donne, perché in Parlamento trasversalmente c'era molta paura ed è stato molto difficile, ma alla fine è successo. Quindi ecco, queste due categorie io le ho seguite e le racconto particolarmente, perché penso che siano la grande novità di quello che è successo negli ultimi 20 anni in America Latina.
Una mappa molto aggiornata la tua, perché per esempio appare il caso messicano come uno dei pochi paesi dove è assolutamente libero l'aborto, dato recente, perché prima era soltanto nel distretto federale.
Fisa Ferrari è a Oaxaca, infatti. Sì, è una mappa che sta cambiando velocemente, e ovunque cambia, ovviamente non è una concessione dalla politica, ma è lotta organizzata di questi gruppi femminili. In Messico ero stato 3 anni fa e ho visto di persona la potenza di questi gruppi che manifestavano anche in Città del Messico contro gli omicidi, contro il femminicidio. Sono veramente, voi pensate, ad esempio, per raccontare un aneddoto, cioè in Città del Messico hanno ottenuto che sui pullman pubblici di Città del Messico ci sia una zona dipinta di rosa riservata alle sole donne, cioè per evitare quello che pare che fosse molto, diciamo, corrente là, le mano morte o i toccamenti o le cose, c'è un pezzo di pullman riservato per noi. A noi può sembrare un po' scioccante questa, no? Che la separazione, ma per loro è stata una conquista impressionante, perché è stata strappata da loro questo, cioè il diritto di viaggiare senza che nessuno li possa molestare.
Non dovrebbe essere necessario invece no. Alfredo Lissomosa, prima di salutarci, tu sei appena rientrato, dicevo prima, dall'Argentina. Io non posso chiederti un'analisi sull'elezione del 22 ottobre e soprattutto come vedi il ballottaggio che avrà luogo pochi giorni, no?
Sì, in 3 settimane. Ma allora, il primo turno è stato strano e ancora una volta sono stati smentiti i sondaggi, perché i primi due che vanno al ballottaggio erano quelli che si sapevano, ma nessuno avrebbe pensato o nessuno aveva misurato il fatto che sono arrivati a parti rovesciate, nel senso che tutti davano per scontato che arrivasse prima Milei, anzi c'era chi diceva che avrebbe vinto il primo turno, mentre invece, come sappiamo, è stato staccato di 6 punti da Sergio Massa e quindi che adesso è in una buona posizione. Io credo, io ho visto un po' gli ultimi 10 giorni di campagna elettorale, la comunicazione di Sergio Massa è stata presa in mano dal team di comunicatori di Lula, cioè Lula li ha mandato a Buenos Aires a mettersi a disposizione e loro hanno fatto alcuni spot molto ma molto ben fatti, nei quali in realtà non erano spot per il candidato Massa, ma hanno fatto questi spot facendo la realtà distopica, cioè raccontando l'Argentina, no, facendo finta che avesse vinto Milei, come sarebbe stata l'Argentina, sulla salute, sull'impiego pubblico, con degli attori che recitavano e alla fine non dicevano votate Massa, semplicemente raccontavano questa realtà di un'Argentina futura governata da Milei. È stato veramente, io credo, è stato molto efficace quello, molto ma molto efficace, ed è quello che ha fatto quella differenza, cioè che ha rovesciato i termini del primo turno. Poi c'è stato l'altro tema, che è stata la disfatta dell'opposizione tradizionale, cioè il macrismo, l'unione del partito di Macri con i radicali, che fino a un anno e mezzo fa probabilmente avrebbero vinto le elezioni candidato chiunque, che si sono dilaniati in un'interna tra il sindaco di Buenos Aires, Larreta, Rodrigo Larreta, e l'ex ministro della sicurezza di Macri, Patricia Bullrich, mentre cresceva Milei, cioè mentre Milei continuava a crescere, loro si scannavano in un'elezione delle primarie che poi hanno visto la vittoria di Patricia Bullrich. Il fatto che siano arrivati terzi male, ci dà l'idea appunto di come sono cambiate le cose, e soprattutto perché quel fronte è cessato di esistere il lunedì dopo le elezioni, perché una parte di quel fronte, cioè il gruppo di Macri e della stessa Patricia Bullrich, si sono già subito accordati, sono convinto che lo fossero già da prima, ma comunque si sono accordati con Milei, mentre i radicali o stanno sostenendo Massa o dicono ufficialmente che si asterranno, ma in realtà sicuramente voteranno Massa. Quindi è un secondo turno aperto, ci sono già i primi sondaggi, tutti i sondaggi danno una prevalenza, chi per 3 punti, chi per 4, chi per 5, di Sergio Massa, che ricordiamo è il ministro in carica di un paese col 140% di inflazione, che è il caso unico al mondo che si presenta all'elezione un ministro dell'economia in carica con quello che sta succedendo in Argentina, però sappiamo che è un paese strano, però diciamo che sta calando la massa degli indecisi, e quindi ormai gli indecisi si sono ridotto al 4%, il che vuol dire che se quegli indecisi prevalessero su Milei piuttosto che su Massa, potremmo avere un'elezione in secondo turno che si deciderà per una manciata di voti. Io credo che chiunque dei due che vinca lo farà per pochi voti. Le differenze sostanziali è che se vincerà Milei non ha dietro nulla, cioè non ha un partito, non ha una classe dirigente, non ha un gruppo parlamentare importante, il terzo gruppo in Parlamento, quindi praticamente non può governare senza cercare un'alleanza o con Macri o con lo stesso Massa. Se vince Massa, ha l'apparato del peronismo, ha i suoi governatori, ha il suo gruppo in Parlamento, nessun gruppo maggioritario, però diciamo che per il peronismo sarebbe poca la differenza, per Massa sarebbe impensabile. Quindi ecco, dal punto di vista della governabilità, la vittoria di Massa sarebbe più rassicurante perché appunto ha una presenza storica, ha forza nelle province e ha forza in Parlamento. Quella di Milei è un salto nel vuoto, un vuoto che qualcuno riempirà, quindi ecco un punto interrogativo. Se dovesse dire chi dei due vincerà in questo momento, credo che nessuno lo sappia, perché la distanza che sta venendo fuori dai sondaggi tra i due candidati rientra nei margini di errore dei sondaggi, quindi è difficile dire chi potrà prevalere.
Il peso degli astenuti, qualcuno che non sia conforme con nessuno dei due candidati, quanto potrebbe indebolire la forza politica del vincitore?
Allora, diciamo che viene stimato in questo momento il voto in bianco attorno al 7%, che non è poco in un'elezione in cui potrebbero finire testa a testa. Sicuramente credo che vada a discapito di Milei, perché quell'area di astensione sono elettori al primo turno di Patrizia Bullrich, che non se la sentono di votare Milei, cioè di seguire Patrizia Bullrich, ma nemmeno di votare a massa, perché storicamente è stata una grande frattura tra quel mondo e l'altro. Quindi ecco, probabilmente sono voti che sta vendendo Patrizia Bullrich a Milei, ma che in parte non arriveranno mai, perché o andranno a massa direttamente, quello dei radicali, oppure andranno a finire nel voto in bianco. Quindi diciamo di quel 20 e qualcosa che ha preso Patrizia Bullrich al primo turno, se riesce a portarsi dietro il 13-14 sarebbe tanto. Il punto è che col 13-14, se Milei, gli unici voti che avrà in più sono quel 13-14%, ha perso le elezioni.
Io ringrazio tanto per il suo tempo, per la sua chiarezza, per il suo analisi, Alfredo Luis Somoza. Ricordo il libro che è in procinto di uscire, Mezzo secolo di America Latina, dal golpe alla moneda al nuovo ordine mondiale. Alfredo Luis Somoza, quando esce? Fra un paio di settimane, giusto?
Sì, l'uscita ufficiale è il 16 di novembre, quindi sì, tra un paio di settimane.
Grazie Alfredo, alla prossima.
Grazie a te e buon ascolto ancora.
Sono 20 e 13 minuti e 14 da questo preciso istante. Quindi vuol dire che è il momento di salutarci dopo aver fatto questa lunga, ma mi spero io proficua, chiacchierata con Alfredo Luis Somoza. Siamo partiti con il discorso del difficile rapporto diplomatico fra Israele e diversi paesi latinoamericani. Uno potrà coincidere o no con le decisioni di ogni paese di questa regione, però in ogni caso stiamo parlando di un modo di pensare, di vedere le cose in modo completamente diverso a quello che siamo abituati in Europa. Piaccio o no, di questa realtà dobbiamo tenere in conto, e penso che non è un caso che questo tema, come tanti altri temi che riguardano l'America Latina, è ignorato, almeno in Italia. E per questo è che cerchiamo noi nel nostro piccolo di coprire questo vuoto da sin 18 anni, perché fra un mese arriveremo ai 18 anni di trasmissione, e lo faremo grazie esclusivamente al conto corrente postale, che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sui metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Permettetemi che aggiunga due cose a proposito di quanto poco si parla dell'America Latina in Italia. Oggi, guardando la Repubblica, ho trovato un articolo molto piccolo, a dir il vero, che parla del problema che c'è nel canale del Panama, di siccità a Panama, il canale a secco frena i trasporti, firmato da Diego Longhin. Ecco, noi qua latinoamericano, questo lo dico con estrema modestia, ci siamo dedicati in tante occasioni, ecco, perché va ricordato che uno dei tanti effetti del cambio climatico è che in un canale dove passa all'incirca il 6% del commercio internazionale si trova in grosse difficoltà per il semplice motivo che manca l'acqua. E dentro il stesso quotidiano ho trovato il solito errore. Ovvero, parlavano nel libro sulla letteratura latinoamericana e nel titolo c'è scritto sudamericana. come se fossero sinonimi. No, Sud America è dalla Colombia in giù. Latino America include il Messico, l'Honduras, il Panama, Nicaragua e così via. Dico perché molte volte si usano come sinonimi, ma non lo sono. Continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, scriveteci a latinoamericando@gmail.com. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a domenica prossima con l'attualità internazionale dalle ore 18:30. Grazie e alla prossima!